tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, buongiorno e buon Natale innanzitutto.
Sì, certo, buon Natale a tutti. Una giornata serena per voi, le vostre famiglie e per il mondo intero, direi.
Ed ora passiamo alle nostre consuete domande. E dopo l'attacco terroristico nel periodo natalizio a Berlino, come si può interpretare questo ennesimo atto terroristico?
Ma una serie di aspetti che non sono sotto gli occhi di tutti, direi innanzitutto l'attacco a uno dei simboli più importanti, diciamo, della cultura occidentale, della cultura cristiana, e cioè il Natale, comprese anche le sue degenerazioni, diciamo così, perché il mercatino natalizio è quasi una contraddizione in termini, no? Il fatto che una data così importante per la simbologia cristiana poi venga associata alla parola mercato è una cosa che noi in Occidente diamo per scontato, invece quando poi ammanti la tua guerra santa con significati simbolici, è chiaro che trovi adimento per la tua guerra santa, e naturalmente chi si fa influenzare da queste parole d'ordine contro l'Occidente, contro le degenerazioni della cultura occidentale, passa facilmente all'azione. Quindi io direi che può anche essere, come si dice, l'iniziativa di un lupo solitario, senza che abbia ricevuto direttive dall'alto. Adesso uno dei sospettati sembra che abbia cercato negli ultimi anni di entrare in contatto con l'ISIS, però anche senza aver agito su mandato diretto dell'ISIS, e ci sono questa serie di lupi solitari che agiscono magari di propria iniziativa e che conducono la loro personale guerra santa, che poi dopo finisce sotto l'ombrello dell'ISIS. È capitato a Nizza un attentato analogo, è capitato a Bruxelles, dove però ecco, lì per organizzare un attentato all'aeroporto sembra che ci sia più bisogno di supporti logistici e di organizzazioni, mentre invece per rubare un tir e scagliarlo sopra la folla, diciamo che l'organizzazione può essere più elementare e più semplice da realizzare. Certo che comunque il terrorista o i terroristi sono riusciti nel loro intento. Tra le altre cose, una delle polemiche in corso in Germania era proprio intorno al fatto che c'era stato un certo rilassamento riguardo alle misure terroristiche, per cui in realtà una cosa risulta chiara, che non bisogna mai abbassare la guardia e che i terroristi invece colpiscono appena le misure di difesa diminuiscono di quel tanto che lasciano aperte le maglie per poterci passare attraverso.
E dopo l'attacco terroristico passiamo all'infelice battuta del ministro Poletti sui giovani italiani in fuga, che ha riportato l'attenzione sulla nota questione dei giovani che vanno in cerca di lavoro all'estero.
Sì, questo è un fenomeno, direi, tipicamente italiano, nel senso che forse nella misura, nella quantità dei giovani che scelgono di andare a lavorare all'estero, l'Italia è superiore alla media europea, perché poi in realtà questo passaggio da un paese all'altro riguarda un po' tutti i paesi europei, fortunatamente, e sono anche molti ragazzi stranieri che scelgono di venire a lavorare in Italia. Non sto parlando ovviamente di extracomunitari, profughi o immigrati più o meno clandestini, sto parlando di giovani che scelgono di venire a lavorare in Italia. E purtroppo però il fenomeno della fuga dei cervelli all'estero è un fenomeno che ha un certo numero di anni, ecco, non è particolarmente recente. Io ho un carissimo amico che ha scelto di andare a lavorare in America perché appunto con un'altissima professionalità, tra l'altro in Italia per trovare lavoro avrebbe dovuto sottoporsi a una serie di passaggi che trovava francamente inaccettabili, mentre in America la sua professionalità è stata immediatamente riconosciuta e valorizzata. È quello un po' che succede qui in Italia, e questo dimostra anche la scarsa lungimiranza dei politici italiani, che non si rendono conto che se non agevoli in qualche modo l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e la loro volontà di creare famiglie, sempre mi scuso per tirare fuori casi personali, diciamo così, ma conosco persone che sono andate a lavorare in Francia perché in Francia ci sono agevolazioni per le nuove famiglie, per le coppie che vogliono mettere su casa e fare figli. In Italia nulla di tutto questo, anzi sembra che addirittura sia ostacolata la volontà dei giovani di costruirsi un futuro in autonomia, e l'infelice battuta del ministro in qualche modo sottolinea questa incapacità del sistema politico italiano di farsi carico dei giovani e di dare loro una prospettiva di futuro. Questa è una gravissima mancanza della politica italiana, e io sto ancora aspettando un politico che, diciamo, si avvicini a questo tipo di sensibilità e sappia parlare ai giovani con un linguaggio che loro capiscono. E purtroppo invece qui succede esattamente il contrario, perché sembra che la politica faccia di tutto per allontanarsi dai giovani.
Si è conclusa con la riconquista di Aleppo, una delle fasi più sanguinose della guerra civile in Siria. Si può dire conclusa questa guerra civile o è solo un passaggio?
Ma no, direi che è solo un passaggio, perché Aleppo, anche se è una città importantissima, la seconda città della Siria, non è tutta la Siria. Probabilmente adesso la guerra civile si decentrerà un po' nei villaggi e nelle periferie e nelle campagne, perché sicuramente continuerà la resistenza armata di piccoli gruppi contro il governo di Assad e i suoi alleati. Certo, la guerra ha avuto una svolta, direi, decisiva dopo la discesa in campo della Russia a fianco di Assad, che ha completamente cambiato gli equilibri. Poi la stessa America, diciamo, che ha un po' cambiato atteggiamento, prendendo posizione non tanto a favore di Assad, ma scegliendo la carta di Assad come quella meno pericolosa per gli equilibri della regione, in qualche modo non ha più dato priorità alla defenestrazione, diciamo così, di Assad. E questo naturalmente ha cambiato gli equilibri, che saranno destinati a cambiare ancora di più con l'ascesa al potere di Trump, che più volte ha detto di essere dalla parte di Putin, e quindi probabilmente anche nel Medio Oriente sceglierà una politica, non dico di alleanza con Putin, ma perlomeno di non ingerenza reciproca, e questo cambierà molto gli equilibri della regione.
Come si festeggia in Italia questo Natale 2016?
Ma innanzitutto un po', direi, sotto la psicosi dell'attentato di Berlino, che naturalmente ha portato i suoi riflessi anche qui in Italia, e tra l'altro una delle vittime è un'italiana, una ragazza italiana, una appunto di quelle che avevano scelto di andare all'estero a lavorare. Quindi diciamo un Natale un po' sottotono, ma ormai siamo abituati ai Natali sottotono, perché anche quello dell'anno scorso non era molto più roseo e ottimistico. Io direi che siamo per chiudere la pagina su un anno molto difficile, molto complicato, non solo sul fronte interno ma su quello internazionale, quindi direi così, da osservatore, da singola persona, mi auguro e auguro a tutti voi, anche a tutti gli ascoltatori, che questa Natale passi innanzitutto in serenità. Questo vale per le famiglie, vale per i paesi interi, e speriamo che l'anno che sta per cominciare ci porti qualche cosa di buono. Auguri a tutti.